Ecco, come sapete, questo incontro è un incontro di condivisione che vogliamo fare su questo tema, la fedeltà nel Fiat, partendo proprio da quello spunto che era stato preparato dal Signore attraverso Aurora e che è stato oggetto della meditazione che hanno vissuto i fratelli del Sud. Come vedete, c'è scritto per tutti i gruppi di preghiera dei figli del Divin Volere, quindi anche per noi. Cominciamo a leggere quello che dice Gesù. Dice: Figli del Divin Volere, chi giudica il mio Papa sta giudicando me che l'ho scelto per voi, per questi tempi. Un peso enorme grava su di lui che giustamente lo appoggia su di me. Non potrebbe reggere se non mettesse tutto ai piedi della mia croce. Vi chiedo per lui una preghiera grande nel divino volere. La sua croce è tanto più pesante di quanto il mondo vede. Pregate anche per chi dovrebbe sostenerlo e invece gli rema contro. Qualcuno addirittura convinto di avere delle ragioni per opporsi alle mie scelte e alla guida dello Spirito Santo che conduce la mia Chiesa nelle mie vie e non in altre. Accogliete in umiltà, in ubbidienza e fedeltà. Molti sono tentati, ma voi, nel mio volere, rimanete saldi e siate il mio poggio sulla terra in cammino verso lo splendore. Vi benedico, Gesù. Molti di voi probabilmente hanno già letto questo messaggio, qualcuno forse ha anche ascoltato quanto ha detto Padre Mario. E abbiamo proprio voluto, prima di prendere in mano questo messaggio, leggere il Vangelo, questo brano del capitolo sedicesimo del Vangelo di Matteo, nel quale si parla di Pietro, il primo Papa. È un brano che conosciamo bene. Gesù chiede ai suoi, la gente che dice che sia il figlio dell'uomo, e i discepoli riportano quello che la gente dice di lui, alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, qualcuno dei profeti, eccetera. Poi Gesù affonda e dice: Voi, chi dite che io sia? E lì abbiamo la risposta di Pietro: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù loda Pietro perché dice: Beato te, Simone, perché queste parole non vengono né dalla carne né dal sangue, ma dal Padre mio che sta nei cieli. E qui Gesù fa una promessa grande a Pietro: Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questa abbiamo detto che è parola del Signore. E la parola del Signore è valida sempre, è eterna. Quindi questa parola rivolta a Pietro è la stessa parola che Gesù continua a rivolgere a ognuno dei successori di Pietro. A Papa Benedetto prima e ancora prima a Papa Giovanni Paolo II e a Papa Francesco adesso lui dice questo. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Al di fuori di Cristo, al di fuori della sua Chiesa, non c'è salvezza, non c'è la possibilità per l'uomo di incontrare Dio in pienezza. Poi sappiamo che il Signore, attraverso le sue infinite vie d'amore, raggiunge anche quelli ai quali l'annuncio della salvezza non è ancora arrivato, perché prima di salire al cielo dice: Andate, portate questo annuncio di salvezza fino ai confini della terra. E noi sappiamo che sono passati 2000 anni, eppure su questa nostra terra ci sono ancora creature che non hanno ricevuto questo messaggio. Allora per loro sì, il Signore sicuramente troverà vie per attirarli a sé. Ma per chi ha ricevuto questo annuncio, la via è questa e non ce n'è un'altra. E uscire da questa parola del Signore significa esporsi ad ogni pericolo e finire nelle grinfie del maligno che ci vuole portare con sé nel regno della morte. Quindi questa parola, tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno, e ancora di più, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, cioè contro la mia Chiesa, è quanto mai valida oggi. E noi dobbiamo avere questa consapevolezza e dobbiamo aiutare quei fratelli un po' confusi, un po' smarriti, un po' deviati da tutto quello che circonda e che ci frulla intorno secondo lo spirito del mondo, e con la nostra vita, con la nostra preghiera, col nostro cammino vero nel Fiat, aiutare tutti gli smarriti a ritrovare la via di casa. Questo non significa non riconoscere che anche nella Chiesa di Gesù ci sono fatiche, sofferenze, ci sono cose che non vanno, lo sappiamo bene. È stato così fin dall'inizio. I primi 12 che ha scelto Gesù rappresentano, dice proprio Gesù a Luisa nelle ore della Passione, tutti i futuri mali della Chiesa. In ognuno è rappresentato un gruppo di persone che avrebbero fatto soffrire il Signore. Eppure, nonostante questo, Lui li ha scelti, Lui rimane fedele, Lui perdona continuamente tutti e attraverso noi che siamo imperfetti conduce la sua Chiesa, che è quella di Pietro e non altre, verso la meta, verso la pienezza, verso la terra promessa, verso quello che noi chiamiamo paradiso. E solo rimanendo nella Chiesa, da figli fedeli, e Gesù ci dà anche delle caratteristiche importanti, ci parla di fedeltà, di ubbidienza e di umiltà. Fedeltà, obbedienza ed umiltà sono caratteristiche importanti, insostituibili. Non siamo di Cristo se non cresciamo nell'umiltà. Non siamo di Cristo se non viviamo l'obbedienza. Non siamo di Cristo se continuamente siamo infedeli, o meglio, se non riconosciamo le nostre continue infedeltà e non andiamo a tingere grazia alla misericordia per riparare eventualmente il male che abbiamo fatto. Un vero figlio di Dio si riconosce da questo, da quanto è umile, da quanto obbediente, da quanto è fedele. Umile cosa vuol dire? Vero? Che riconosce di essere niente, eppure è tutto perché è amato dal Signore. E guardiamo Maria. Obbediente, cosa significa? Significa che riconosce in Dio colui che sa quello che è bene, anzi, quello che è meglio. E allora si predispone ad accoglierlo, a viverlo, riconoscendo che anche la fatica che questo comporta è buona. Obbedire a Dio non è semplice. Vi ricordate che la Scrittura dice che Gesù stesso ha imparato l'obbedienza da quello che ha sofferto. E la sua sofferenza è stata morte e morte di croce. Però attraverso questo Gesù entra nella gloria e apre la porta del paradiso anche a noi. La sua gloria può diventare nostra se davvero ci facciamo umili, obbedienti e chiediamo di crescere nella fedeltà. Essere fedeli vuol dire mantenere fede a quel sì che abbiamo detto al Signore tutti i momenti, soprattutto quando ci costa più fatica. E sappiamo che la fatica più grande è quella dell'inizio, tutti l'abbiamo provato, no? Quando abbiamo cominciato a voler diventare figli del divino volere, com'era difficile dire fiat, anche nelle cose che adesso, tra virgolette, ci fanno sorridere, facevamo una gran fatica. Adesso, dopo tanti anni di cammino, per quanto mi riguarda sono più di 20, la fatica è diminuita su quei versanti, anzi non ce n'è più. Però non è che siamo senza fatica, perché il Signore è molto fantasioso e non è che ci crea altre fatiche, ma ci fa vedere altre cose che dobbiamo sistemare. È come quando si fanno i mestieri di primavera, che all'inizio si comincia a fare la parte più grossa, si dice dalle nostre parti in dialetto, no? Poi si passa ai particolari e lì apriti cielo perché il tempo non lo misuri più. Quindi anche il Signore con noi fa così. Prima ha sgrossato l'anima, ha sgrossato il cuore, ha sgrossato la vita e abbiamo sentito male perché la fusione è a caldo, no? Non è a freddo, come diceva Umberto, ma non si può avere la fusione a freddo, no. È prevista a caldo. Poi quando il grosso ce l'ha tolto, ci siamo accorti che sotto c'erano ancora tante piccole, grandi cicatrici, croste, crosticine che andavano sistemate. E allora lì il Signore, pian piano, con amore, con sapienza infinita, dosando bene le cose, sta lavorando. E meno gli mettiamo i bastoni tra le ruote, meno sentiamo male. Più siamo fedeli, e più lui fa in fretta a far emergere quella creatura splendida che siamo. Una volta era stato portato questo esempio, che dopo il peccato noi abbiamo smesso di essere opere di grande valore e siamo diventati croste. Poi è arrivato il Signore che ha cominciato a tirar via. Più tira via, più emerge l'immagine e somiglianza, quindi quel capolavoro pensato e voluto dall'amore infinito di Dio. Quindi fa male. Qualcuno dice: no, ma fa male. Sì, fa male, però ne vale la pena, perché comunque la vita fa male. Anche se uno decidesse di fare a meno del Signore, non è che fa male, fa malissimo. Io non potrei immaginarmela questa cosa, perché prima di tutto ti senti solo e disperato e dici: adesso cosa faccio? È vero? L'esperienza che, se io mi immagino questa cosa, non riesco a immaginarla, però con la mente dico: ecco, io sono sola e disperata e lì non saprei più cosa fare. Ecco, questo dolore che sentiamo è un dolore santo. Tornando a questo nostro tema, il Papa, probabilmente anche voi lo seguite, ma anche semplicemente quando fa l'Angelus o Regina Caeli di questo periodo pasquale, termina sempre dicendo: pregate per me. È diventato quasi un ritornello, no? Lo dice tutte le volte. Lo dice tutte le volte perché ha consapevolezza grande di quel peso che grava sulle sue spalle. E qui il Signore ce lo ricorda bene, che il mondo vede una piccola parte di quello che in effetti lui porta, ma non lo porta da solo, perché lo depone ai piedi della croce e non potrebbe reggere diversamente. Quindi Papa Francesco chiede aiuto e sostegno nella preghiera perché ha consapevolezza di quello che grava sulle sue spalle. E però un attimo dopo è sorridente, gioioso. Questo è segno della presenza dello Spirito, perché se dovesse stare al peso che porta, dovremmo vederlo schiacciato e triste, così estremamente provato. Ecco, qualche volta lo si vede provato, ma quando poi si rivolge alla gente, immediatamente il suo volto si rasserena, i tratti si distendono ed è pieno di gioia. Com'è possibile? Non è un ragazzino, anche solo l'età. È già un peso quello, no? Eppure, ecco, lui si lascia sostenere, si lascia guidare, si lascia accompagnare di più, portare dallo Spirito. A noi cosa chiede? aiutatemi in questa missione da figli fedeli. E Gesù ci ricorda che purtroppo anche chi dovrebbe essere dalla parte del Papa, cioè dalla parte di Cristo, in realtà rema contro, in realtà cerca di distruggere. E noi cosa facciamo? Ripariamo, preghiamo, offriamo le piccole grandi sofferenze che la vita ci riserva perché trionfi veramente il regno di Dio come in cielo, così in terra, partendo dalla sua Chiesa. E ci ricordiamo bene che se vogliamo giungere a Cristo, dobbiamo stare con la sua Chiesa. Cristo è il capo, la Chiesa è il corpo. Noi siamo membra di Cristo, facciamo parte del corpo. Se eliminiamo la Chiesa, ci tagliamo fuori. C'era stato un messaggio che ci diceva questa cosa, vi ricordate, un po' di anni fa. Ecco, ci tagliamo fuori. A Cristo non manca niente, manca tutto a noi. I figli di Dio, in modo particolare i figli del divino volere, sono chiamati a riparare, a ricucire gli strappi, ad implorare, ottenere, riscuotere misericordia per tutta la famiglia umana. Quello del piano di sotto ce la sta mettendo tutta per far emergere le cose peggiori che ci sono anche tra gli uomini di Chiesa. Non dobbiamo stupirci o scandalizzarci, dobbiamo intensificare la preghiera, perché siamo tutti pronti. Adesso, da quando facciamo questo cammino, sicuramente no, però magari prima molto pronti a giudicare, a criticare. Ma quanto siamo pronti ad offrire, a pregare, per sostenere la Chiesa partendo da quella parte di Chiesa che abbiamo tutti vicino a noi, che è il nostro parroco, che è la nostra comunità? Spesso ci lamentiamo, no? Magari capita ancora o l'abbiamo fatto in passato, ma quanto io offro, quanto sono disponibile a soffrire perché la mia comunità sia vera, perché sia davvero una piccola chiesa fedele a Cristo che manifesti tra gli uomini nella semplicità, nell'obbedienza, nell'umiltà le cose eterne del cielo. Quanto l'abbiamo fatto? Io ho passato metà della mia vita che non sapevo neanche dove pregare per il mio parroco. Non lo contemplavo proprio. Anzi, ero sicura che non ne avesse bisogno, dicevo, e lui è il parroco, dovrà pregare lui per me. E pensavo anche di essere dalla parte del giusto. Poi magari in qualche occasione qualcosa che facevo che diceva che non mi andava proprio del tutto, magari avevo anche da ridire. Mi sono confessato, ho chiesto perdono a suo tempo, Non credo di scandalizzare nessuno, però non lo contemplavo. È in questo cammino che ho sentito che la mia parte di pecora era quella di amare il pastore e di stargli vicina per essere aiutata e magari in qualche occasione per essere anche d'aiuto, perché no? Ecco, viviamo questa dimensione che ci mette proprio nella scia di quei figli benedetti che implorano grazia. E adesso provo a leggere questa riflessione che aveva preparato Aurora, che dice: il maligno, si sa, si insinua sotto mentite spoglie apparentemente ragionevoli e anche di zelo, ma non può nascondere a lungo i suoi attributi che ben conosciamo: la disubbidienza, la stupidità della superbia, la vanagloria, l'ostentazione di potere, il giudizio, la mezza verità, la falsità, eccetera. Ecco, questi sono i segni che ci rivelano che non è il Signore. Dove c'è disubbidienza, dove c'è superbia, dove c'è vanagloria, dove si sente tanto io, e lì c'è l'io, non c'è Dio. Dunque, col discernimento concesso per grazia ai figli del divin volere, è semplice riconoscere le creature che lo ospitano, difendersi dal contagio e pregare perché siano liberate. Questa cosa l'avevamo già detta anche nell'incontro della scorsa settimana. Noi siamo chiamati prima di tutto a restare liberi, ma poi a intercedere perché le prede del nemico possano essere sciolte da quei vincoli e legami di peccato e di morte. Questo lo fa il Signore, però chiede a noi di essere con Lui in questa azione, non vuole farlo da solo. E dice ancora, ho sentito dire da qualcuno che non dovrebbe pronunziarla questa frase. Dove andremo a finire? E qui vuol dire proprio andare nella mancanza di fiducia. Se è Dio che ha in mano la storia, dove andremo a finire? In braccio a Lui. Perché se non credo che tutto concorre al bene di coloro che amano il Signore e che comunque, nonostante tutto il rumore e la confusione che il male sta facendo, ha i minuti contati, perché l'ultima parola è parola di vita, è parola di resurrezione, è parola di gioia. Non è parola di morte, di paura e di disperazione. Queste sono le penultime parole, non sono le ultime parole. L'ultima parola è parola di vita, è parola di gioia piena. E poi c'è questa frase di San Giovanni Paolo II che diceva: dobbiamo sostenere la verità anche se dovessimo tornare ad essere solo in 12. Tante volte diciamo che le chiese si svuotano, insomma, non c'è più fede. È vero, le chiese si svuotano, però forse quelli che sono lì con maggiore consapevolezza. Negli anni passati, andiamo indietro di qualche decennio, bisognava andare a messa, giusto? Quanti magari ci andavano perché se non andavi eri puntato, no? Non va a messa. Oh, mamma mia, allora ciao, andiamo così. Vi ha fatto la presenza come timbrare il cartellino, poi vengo a casa, ancora quello di prima. Adesso non c'è più questo obbligo, anzi quasi ti puntano se ci vai, perché si era ribaltata la frittata. Quindi se uno va, sicuramente convinto. Questo non vuol dire che dobbiamo essere contenti perché ci sono tante panche vuote, anzi, dobbiamo pregare perché si riempiano di fratelli e sorelle convinti. Ma non dobbiamo lasciarci così prendere dai numeri, perché il regno di Dio non consiste in numeri, ma consiste nella potenza d'amore che si sprigiona dal sacrificio di Cristo e che corre attraverso il sacrificio anche di tutti quei figli che in Cristo sono davvero figli di Dio e ancor di più figli della divina volontà. E ancora, la storia è saldamente nelle mani di Dio. Siamo negli ultimi tempi e noi andremo a finire dove avremo scelto. Secondo, se avremo accolto o disprezzato tutte le occasioni di salvezza porte alle creature dall'amore del nostro Dio. Se guardiamo alla nostra storia, quante volte noi abbiamo avuto proprio queste occasioni di salvezza? Quante volte il Signore ci ha chiamato e ci chiama? A volte, per chiamarci, ha dovuto alzare la voce. E ci siamo sentiti raggiunti in modo particolare da Dio, spesso molti di noi l'hanno testimoniato, in un momento di prova grande, di sofferenza grande. Lì ci siamo sentiti raggiunti in profondità dalla presenza di Dio. Questo cosa significa? Significa che da una parte, come abbiamo detto prima, tutto concorre al bene di coloro che si fidano del Signore, e dall'altra che forse quando il Signore chiamava più a bassa voce, non lo ascoltavamo. Nel momento in cui ci siamo trovati in una situazione che umanamente era ingestibile, abbiamo alzato gli occhi al cielo. Però che adesso che abbiamo capito, cerchiamo di non farlo più. Io gli chiedo, Signore, aiutami ad ascoltarti subito, così evito di farti soffrire e evito di farmi del male. Anche noi coi figli, no? Se uno ti ascolta subito, non alzi la voce e tantomeno gli tiri le orecchie. Però se non ascolta, non ascolta, non ascolta, e magari ogni tanto una sculacciatina a fin di bene gliela si dà con amore. Ecco, il Signore con noi è Padre. Quindi ci aveva detto che ci ama così tanto da accettare di vederci soffrire, pur di non perderci. Perché una volta aveva detto questa cosa, che di corpi ce ne può dare quanti ne vuole, tant'è che con la resurrezione, anche dalla cenere o dalle ossa, ci ridarà di nuovo, no? Un corpo. Ma l'anima, se ce la perdiamo, non c'è più. Quindi fa di tutto per vincolarci a sé, per mantenerci nella vita e nella vita piena. Poi qui c'è la preghiera che però facciamo dopo, e c'è anche questo promemoria che Aurora aveva aggiunto. Ed era un messaggio del 2005 che diceva così: figlia cara, l'arroganza e la stoltezza che fanno dire "Non ubbidirò questo Papa perché non mi piace" sono le stesse che fanno disubbidire alle leggi del Signore. E questi ci si riferiva a Papa Benedetto. Come dire, non mi piace la luce, non mi fa comodo quello che illumina, allora spacco la spina. Ma sei tu che rimani al buio, che inciampi, che cadi, che ti fai preda delle tenebre. Tu ti escludi dalla verità e dalla vita. Se scegli una via che non è la via, con la B maiuscola, la via è Cristo, sono io, non ce ne sono altre. Voi che siete miei e non staccate mai la spina, non vi stancate di alzare la vostra lampada. Vi benedico, Gesù. E allora ancora qui un altro invito. Se troviamo qualcuno che ha staccato la spina ed è rimasto al buio, tiriamo sulla nostra, perché poi con la luce, quando ci si vede, si sceglie meglio. E non stanchiamoci di farlo, perché il Signore con noi non si stanca mai, continua, sempre, sempre, come può fare soltanto l'amore, quello che non ha fine, quello che non dipende dalla risposta dell'altro. L'amore gratuito, quello che è Dio stesso, perché San Giovanni dice Dio è amore. Ecco, questo è quello che è uscito dal cuore, dal mio. E adesso lasciamo voi, lasciamo sgorgare. Qui ci sono tanti cuori, tutti irrigati dalla grazia. Se qualcuno vuole condividere, lo lasciamo, gli lasciamo il tempo.
Tu sei Pietro. Quindi, se Gesù gli ha dato questo nome, è per sottolineare anche l'importanza di questa persona e del ruolo che Pietro avrebbe svolto e del ruolo che poi tutti i successori di Pietro avrebbero svolto fino ad arrivare al nostro carissimo Papa Francesco. E poi andiamo avanti, e poi a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Mi è venuta in mente una discussione, diciamo così, che ho fatto con una persona poco prima di Pasqua. Questa persona diceva: "Io non vado a confessarmi perché devo confessare i miei peccati a un'altra persona." Gli ho detto: "Ma l'altra persona è una persona che rappresenta Gesù. E anche se l'altra persona fosse una persona che ha fatto anche delle cose sbagliate, c'è sempre Gesù che ripara dietro di lui, e quindi la tua confessione sarebbe comunque sempre valida. Tu ti esponi non confessandoti più." E poi è importante, perché è scritto nei Vangeli: "Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli." Se tu non ti confessi, i tuoi peccati ti resteranno addosso. Perché tu hai la possibilità di farti sciogliere questi peccati, di farteli perdonare. Se tu non lo fai, vai contro la parola di Dio, vai contro la parola di Gesù. E quindi è una responsabilità molto grande anche per quelle persone che non vogliono più andare a confessarsi perché dicono che i preti hanno combinato, hanno fatto, eccetera, eccetera. E nei confronti del Padre Eterno si prendono una grossa responsabilità. E poi vorrei dire anche questo: che se uno si confessa, poi prova anche la gioia del perdono. si rinnova, la vita torna a sorridere, soprattutto se uno ha dei pesi grandi. Se invece uno si tiene tutto dentro, queste stratificazioni di peccato alla fine lo uccidono, lo fanno diventare proprio uno zombie e quindi diventa veramente terribile. E poi un'altra cosa, per il nostro Papa è vero, anch'io ho sentito persone che si lamentano perché pretende troppo, che cosa vuol fare, dove andremo a finire, eccetera, eccetera, eccetera. Però effettivamente abbiamo un Papa grandissimo, abbiamo avuto un dono meraviglioso dal Signore e per quel che mi riguarda cercherò sempre di pregare per lui e di difendere nei miei limiti il suo operato, perché sta facendo delle cose veramente grandissime.
Ecco, grazie Claudia, perché ci hai ricordato una cosa importante, che le stratificazioni di peccato uccidono. Questa cosa è fondamentale. Solo una precisazione, anche se è chiaro per tutti. Nella confessione il sacerdote non rappresenta Gesù, è Gesù. Perché non dice con le parole di un altro, ma dice io ti assolvo. Non è il sacerdote che parla, è Cristo in persona, attraverso quel suo ministro che ti dona il perdono e la vita. Quindi quella parola è parola di Gesù, come durante la consacrazione. Questo è il mio corpo, non è il corpo di Don Antonio, di Don Ambrogio, di Don Giuseppe, è il corpo di Gesù, questo è il mio corpo. Lì è Gesù che si rende presente e pronuncia questa parola eterna di vita che trasforma l'anima peccatrice in un'anima di nuovo rivestita di grazia, che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. E poi ci ricordiamo anche questo: come mai ci sono così tanti disperati? Come mai così tanti suicidi? Come mai così tanti omicidi? Ci siamo allontanati, non abbiamo più la medicina che ci cura. Un tempo, quando si aveva un problema, si andava dal parroco. Se era un peccato si confessava, se no comunque si chiedeva un aiuto, una benedizione, no? Adesso uno non sa più dove andare e va dal mago, va dalla cartomante, va dallo psicologo, si affida agli psicofarmaci. Perché comunque l'anima ha bisogno di essere curata. Se non la curiamo con la medicina preparata da Dio, che è santa e che sa guarire, ci affidiamo ai surrogati che ci fanno diventare il male ancora più grande. Perché siamo andati con un male così, torniamo a casa con un male raddoppiato, quintuplicato. Ecco, aiutiamo anche chi vediamo smarrito e confuso, che non sa più cosa fare, a cercare la via della verità e della guarigione. Poi li lasciamo liberi, non possiamo essere degli stalker, li lasciamo liberi, però gli accendiamo la luce, diciamo guarda che lì c'è una buca profonda, più in là c'è un ponte, se vuoi attraversiamo insieme il ponte. No, io voglio andare nella buca, io sto lì fuori dalla buca e prego perché tu non ti faccia male e guardo giù, se mi dai la mano tiro fuori e chiedo al Signore di inventarsi qualcosa per tirarlo fuori, e insisto tanto fin quando non l'ha fatto. Bussate, vi sarà aperto, no? Quando dice il giudice che non voleva fare giustizia, ma quella continuava a insistere, ha detto va bene, ok, cosa vuoi? Ecco, col Signore facciamo lo stesso. Facciamo lo stesso. Cosa vuoi, Rica? Signore, voglio che tutti i tuoi figli siano salvi, siano con te, siamo qui per questo. Cosa vuoi, Rosa? Voglio la divina volontà, Signore, hai detto che me la dai, che ce la dai, e io la voglio, non sono capace né di prenderla né di tenerla. Io parlo per me, sono un disastro, però proprio perché sono un disastro, tu puoi sfolgorare, perché se ero già brava non si vedeva neanche tanto la tua azione, invece in un disastro l'azione è perfetta. Viene fuori che è una meraviglia.
Che, infatti, la prima volta che sono andato a Medjugorje, pronto? La prima volta che sono andato a Medjugorje, questo cosa ha fatto? Ha ammazzato qualcuno. Poi, anche io dico, a Medjugorje dico, c'è la grazia, questo qui mi sa un po'. Poi tocca a me, vado là, era un frate, penso francescano. Perché gli ho detto a un certo punto, ma scusi, a me sembra che stia parlando con Gesù. Lui mi ha detto, tu stai parlando con Gesù. E lì è stata la prima cosa. Dopo ho cominciato il primo diluvio dei bulbi oculari, da lì ho cominciato poi a piangere dalla gioia.
Allora qualcuno avrà detto, ammazzato per quello.
Guarda, a me è successa la stessa cosa a Medjugorje, ma ancora prima della confessione, io come sono arrivata lì ho cominciato a piangere. Che non sono una che piange tantissimo, soprattutto la donna vecchia teneva duro, no? Piangevo, ma non... Io lì ho cominciato a piangere, non sapevo più come fare per mimetizzarmi. Poi quando ho sollevato gli occhi ho visto che più o meno eravamo tutti nella stessa situazione, ho detto vai tranquilla Gigli, sfogati che si può. Non c'è più nessuno che vuol darci un goccino della sua acqua. No, c'è Piera che ce la dà.
Questo messaggio l'avevo letto prima di Pasqua e mi era piaciuto tanto. E poi l'avevo lasciato lì. Io quando sono in macchina e se sono da sola ho sempre su uno dei nostri CD. E in questi giorni avevo cambiato l'ultimo, ne ho messo uno a caso. E da ieri sento questa canzone che secondo me l'ho abbinata a questo messaggio. Quindi Aurora nei suoi canti ce l'aveva già detto. E dice, e saranno un solo gregge e un solo pastore, una è la croce di Cristo, uno è il sangue donato, una è la croce che salva il figlio tanto amato, scenderà su di noi la grazia dell'unità. Cioè per me, nella misura in cui c'è la fedeltà, c'è l'unità. E quindi questo che dice il Signore, accogliete in umiltà, obbedienza e fedeltà, molti sono tentati, ma voi nel mio volere rimanete saldi, e siate il mio poggio sulla terra. Poi la parola fedeltà, io la ricordo sempre, la prima consacrazione missionaria, in quella preghierina lì c'è dentro tante paroline sempre valide.
Grazie, sì, la fedeltà ci fa uno, perché se non siamo fedeli non siamo uno neanche con noi stessi, perché vogliamo una cosa ne facciamo un'altra. E anche San Paolo ha vissuto questa tragedia. Non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questa è la condizione dell'uomo dopo il peccato. Vede il bene, desidera farlo e non è capace di farlo. Ecco, la divina volontà viene in soccorso in questo perché entra Gesù stesso in noi, e se entra Gesù e lui vede il bene che vuole fare e lo fa e non sa fare altro. Questo è il limite di Dio, no? Che non sa fare altro rispetto, oltre all'amore e oltre al bene supremo, quello con la B maiuscola, che è capace di dare se stesso senza nulla risparmiare, senza nulla chiedere in cambio. Il bene è gratuito. Paolo, i tuoi occhi dicono qualcosa, ma se mi sbaglio fa niente.
Non so, c'era un fumetto vagante.
Ha già parlato bene la Piera, no? E stasera si parla di fedeltà. La fedeltà è la cosa... È la cosa base, perché se non c'è la fedeltà, non c'è la fiducia, non c'è niente, non si costruisce niente, no? E questa fedeltà ci è stata chiesta tante volte nel nostro cammino. E la mamma ci dice anche in una piccola frase, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Ecco, perché bisogna pensare che, beh, quando sarà il momento decisivo io ci sono. E no, perché se uno non fa questa trafila, no? Questa cammino di piccoli passi che dove uno fa le fondamenta, no? E poi non può arrivare quando c'è la decisione importante a essere fedeli, non è possibile. E quindi ci sono tante belle cose, anche quando abbiamo avuto l'incontro che faceva parte del gruppo del missionario e che ci aveva affidato una bella preghiera personale a ciascuno. Anche lì ha iniziato con pregata figli fedeli, pure perseveranti, cioè la prima parola è di essere fedeli. E poi ancora in una di queste frasi ci dice che la mia croce... Che diciamo che la fedeltà è di essere con lui sulla croce, quella croce di luce che, che ci ha insegnato, che ci sta portando a scoprire e a raggiungere quel dono del divin volere che ci ha donato, insomma.
Grazie per questo richiamo alla fedeltà. Ricordiamoci che se in qualche occasione non siamo ancora fedeli, il Signore ci rialza, ci riaccoglie e ci mostra di nuovo la sua fiducia e il suo amore, perché Lui è fedele per sempre. E mi pare che abbiamo fatto un incontro dicendo che noi dovevamo ancorare la nostra fedeltà alla sua per potercela fare, passando attraverso la fedeltà di Maria, che ha mantenuto fede al suo sì sempre. Sì. Sempre, dal primo istante in cui è stata concepita, così come spiega Luisa, fino adesso, fino a sempre, perché poi Maria ormai è nell'Eterno, per cui il suo fiat non è mai venuto meno, non c'è stato niente capace di spegnerlo. E quando siamo vicini, soprattutto durante la Quaresima, ma poi ormai tutto l'anno, a Gesù è sofferente, sulla via verso il Calvario, sappiamo bene che la mamma è sempre presente e che la fedeltà e la preghiera di Maria sostengono il Figlio Divino. E se ha sostenuto Gesù, sostiene a maggior ragione ciascuno di noi. Quindi non siamo soli. Abbiamo una mamma, abbiamo un fratello, abbiamo un padre. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, anzi di più, perché Dio è sempre sovrabbondante e quello che ci viene donato da vivere è un dono. Chiediamo al Signore la grazia per poter riconoscere quel dono preparato per noi negli eventi di tutti gli istanti, nei piccoli momenti. Eh sì, Antonella aggiunge, e siamo una famiglia, famiglia di Dio, ma anche famiglia tra di noi, perché quel legame che ci unisce non è umano, perché ci si vuole davvero bene e ci si sostiene tanto gli uni gli altri. Dove ce n'è uno ci sono tutti, è vero o no? E la fatica di uno è la fatica di tutti. Poi stiamo... Adesso dico una cosa poco fine, a cavallo dell'asino un po' per uno, a turno, perché sempre qua non ce la fa. Però comunque sosteniamo e siamo sostenuti. Preghiamo insieme.